Ciao cari amici, spesso si parla nelle varie notizie di ciò che sta accadendo a Chasofyar. Voi sapete che la città di Chasofyar adesso si trova da un po' di tempo sotto la pressione dell'esercito russo, ci sono sempre i combattimenti. In pratica ogni giorno nel mio video di approfondimento giornaliero dalla zona dell'operazione militare speciale, io racconto di questa direzione, racconto le notizie che arrivano da Chasofyar e dalle zone circostanti. I russi avanzano lentamente, ma comunque avanzano, hanno prevalenza nell'artiglieria, nell'aviazione, hanno sicuramente la totale iniziativa operativa tattica. In luce di queste notizie, molti iniziano a fare le domande, giustamente chiedendo: ma come mai, perché, cosa sta succedendo con l'esercito ucraino in quella direzione? Noi sappiamo benissimo che il fronte ucraino è molto complicato e adesso diverse direzioni sono in crisi, è stato sfondato in varie parti, questo fronte ceduto. Abbiamo visto di recente i russi hanno aperto un nuovo varco in una zona dove prima sembrava abbastanza stabile, si può dire che dal 2014 lì non succedeva niente di particolare. Invece adesso russi spingono abbastanza. Io parlo di Tariez, e lì ci sono le roccaforti ucraine che sono stati assaltati dai russi, prese dai russi molto veloce. Nell'ultima settimana sono stati parecchi movimenti e questa direzione Tariezka in generale è stata una veramente brutta scoperta per gli ucraini, perché è brutta sorpresa, perché loro pensavano che lì è tutto saldamente tenuto dalle loro forze. Il crollo è stato dovuto in parte al fatto che il comando ucraino ha trasferito una parte delle brigate, dei reparti operativi da quel settore nel settore di Kharkov al nord per contrastare lì l'avanzata dei russi nella direzione di Kharkov e nella direzione di Sumy. Noi abbiamo visto trasferimento delle brigate di varie direzioni, anche dalle direzioni di Kherson sono stati tolti i brigati dalla Marina Militare, e ovviamente in questo ci sono molte domande, perché molte persone non capiscono che una volta tolta una brigata da una parte, non si tratta intanto di brigate di riserva, si tratta di brigate operative, perché brigate di riserva, qua cari amici, sempre problema del lessico, perché spesso persone che riportano le notizie o non sono professionali o sono in cattiva fede e quindi cercano di riportare le notizie in maniera strumentalizzata, utilizzando il lessico appositamente in modo molto ambiguo. Così ad esempio succede con le controffensive. Tutti parlano di controffensiva ucraina quando in realtà l'Ucraina non è in grado di fare una controffensiva. Dal punto di vista tattico, controffensiva è un'azione militare, una risposta immediata che si svolge o durante l'offensiva del nemico o subito dopo l'offensiva del nemico. Cioè il nemico ha appena finito l'offensiva, ancora non è riuscito a prendere, diciamo, difesa delle posizioni appena occupate, come subito si fa una controffensiva, quindi ancora sul fresco, come si dice, si picchia sul fresco, si arriva a scacciare il nemico dalle posizioni appena conquistate. Questa è la controffensiva in tutti i sensi, come viene utilizzata, come viene compresa nella terminologia militare. Gli ucraini non sono in grado di fare controffensiva, non hanno mai fatto controffensiva. Loro hanno fatto le operazioni offensive, in gran parte fallimentari, così avviene anche con il lessico propagandistico, ovviamente, perché dal punto di vista propagandistico è più si crea più impressione che l'Ucraina è un esercito vincente, l'Ucraina ha un esercito forte se fa una controffensiva, perché ovviamente fare controffensiva è capace solo un esercito che ha le capacità di colpire il nemico nella fase più forte della sua attività, cioè durante l'offensiva. Il nemico mi offende e io sono talmente potente che lo offendo di risposta durante la sua offensiva, lo distruggo e magari anche prendo le sue posizioni. Questa è la controffensiva. E ovviamente parlando di controffensiva, la propaganda occidentale cerca di creare questa immagine di esercito ucraino forte, potente e così via. Stessa speculazione linguistica si fa quando si parla di riserve. Spesso si sente parlare brigata tale quale di riserva. È stata tolta e portata là. E uno pensa: ah, allora gli ucraini hanno la prima linea, quindi le brigate operative, e poi stanno talmente bene che hanno anche le brigate di riserva che si trovano oltre la linea, nelle retrovie, probabilmente come brigate che poi vengono utilizzati in futuro per la difesa o per qualcos'altro. In realtà, cari amici, non c'è alcuna riserva in Ucraina. Riserva, dal punto di vista militare, la riserva, le forze di riserva, sono tutte le forze che non fanno parte di elemento operativo. Che cos'è elemento operativo? Io adesso vi sto parlando così come queste cose vengono scritte nei libri dell'Accademia Militare russa ancora sovietica. Però da quei tempi lì non è cambiato niente, perché il senso della guerra rimane sempre lo stesso. Elemento operativo viene considerato tutto quello che è coinvolto direttamente o indirettamente nelle ostilità o, come vengono chiamate più semplicemente, battaglie. Battaglie quindi hanno i reparti che combattono, i reparti di sostegno. Cos'è il reparto di sostegno, cari amici? Il reparto di sostegno è un reparto militare che partecipa ai combattimenti facendo la rotazione, quindi che sta un po' nella retrovia. Quando quelli in prima linea per 2 o 3 giorni combattono, si fa una rotazione, si prende un reparto che ha combattuto 2 o 3 giorni, si riporta nelle retrovie, si lavano, mangiano, dormono, riposano, se hanno bisogno, vengono riforniti di nuove uniformi, di servizio assistenza medica e così via. A posto loro arrivano reparti di sostegno, che sono sempre reparti operativi, non sono reparti che non sanno combattere o qualcosa del genere, sono militari effettivi, solo che si danno cambio, fanno turni, la guerra si fa a turni, cari amici. E quindi questo cambiamento, questi turni, nella terminologia militare si chiama la rotazione. Reparti di rotazione sono reparti operativi, non sono le riserve. Le riserve nella terminologia militare sono coloro che non fanno la guerra, che che stanno fuori. Si dice noi abbiamo le riserve. Cosa vuol dire avere le riserve? Avere riparti che non sono direttamente interessati nel processo bellico. Ci sono basi militari lì da qualche parte nel paese dove ci sono militari che svolgono ogni giorno il loro servizio, fanno la loro routine militare, stanno lì, aspettano la decisione del comandante supremo. Se quello decide, possono essere trasferiti in fretta o parzialmente, tutti insieme, oppure un riparto per volta, dipende dalla situazione, possono essere trasferiti in prima linea. Una volta che arrivano in prima linea diventano riparti operativi, non sono più riparti di riserva. Ma riparto di riserva, nella terminologia militare, è un riparto che non sta neanche vicino alla prima linea, cioè neanche nelle retrovie. Lui sta proprio lontano, distante, non ha niente a che fare, non fa la logistica, non completa nessun tipo di riparto operativo, è un riparto di riserva. Spesso anche riparti di riserva, prima di arrivare in prima linea, devono attraversare un periodo di preparazione, perché nella terminologia militare c'è un termine che si chiama conservare vuol dire tenere un reparto, io adesso lo traduco dal russo, vuol dire tenere il reparto in una situazione conservata, dove i militari svolgono la routine ma non fanno guerra. Per portarli in prima linea devono essere deconservati, cioè i mezzi devono essere tirati fuori dal box, aggiustati, messi nelle condizioni da combattimento, i reparti operativi devono essere preparati sul campo, quindi addestrati, devono passare addestramenti per aggiornare magari alcuni aspetti tecnologici, per dire adesso la guerra, in guerra vengono utilizzati tanti droni, mentre molti reparti di riserva non sanno neanche che cos'è un drone, per cui li insegnano, li fanno capire, li insegnano a muoversi, li insegnano di fare operazioni più semplici in base alle nuove realtà tecnologiche di guerra. Per questo motivo è molto importante sapere la differenza, cari amici, tra la terminologia di riparto di riserva e riparto operativo. Sull'Ucraina raccontano un sacco di bagianate, perché dicono che reparti di riserva sono stati tolti dalla prima linea e mandati al sostegno della direzione di Kharkov, perdonatemi, non Kherson. Ad esempio, da Kharkov, una delle prime notizie che è arrivata, quando sono arrivati i russi, ecco, gli ucraini stanno mandando 22 brigate di riserva. E questa, dal punto di vista di terminologia militare della realtà oggettiva, è una balla assoluta. Per quale motivo? Perché è una idiozia propagandistica. Perché crea impressione che gli ucraini hanno le unità di riserva disponibili da schierare in quella direzione, quando in realtà non è così. Se sono tolti dalla prima linea, non sono unità di riserva, non possono esserlo, perché in prima linea si trovano le unità operative, e quando un'unità operativa viene tolta dalla direzione in cui è stata impegnata e non è stata compensata con nessun altro sostituto, questa unità ha danneggiato la linea operativa in cui si trovava. Però i propagandisti atlantisti, i propagandisti ucraini, i propagandisti anche italiani se ne sbattono di queste cose, blaterano delle cose che non conoscono e vi raccontano un sacco di bagianate. Per questo noi nelle notizie leggiamo 22 brigate di riserva sono stati tolti dalla prima linea, che è già un controsenso, dalla prima linea, non, sottolineo, non possono essere tolti brigate di riserva, non esistono brigate di riserva in prima linea e neanche nelle retrovie vicino alla prima linea. Ci sono reparti operativi di sostegno e reparti operativi schierati in prima linea. Poi cambiano turno, reparti di sostegno vanno in prima linea, diventano reparti operativi di prima linea, reparti operativi della prima linea vanno indietro e diventano reparti di sostegno. E questo è un cambio di turno, si chiama, ma sono sempre operativi. Se voi togliete una brigata di sostegno da una direzione, la mandate da Kherson a Kharkov e la chiamate brigata di riserva, voi fate un ottimo lavoro propagandistico, per carità, ma dalla direzione dalla quale l'avete tolta, voi avete perso tantissimo dal punto di vista operativo, perché avete perso un elemento operativo. E per questo le vostre direzioni crollano, il vostro fronte crolla. Stessa cosa è avvenuta a Chasov Yar. Quando noi parliamo di Chasov Yar e molti mi dicono: Nicolai, ma perché i russi vanno lenti? Russi vanno lenti perché Chasov Yar, purtroppo, cari amici, è una città e ci sono i civili, e i civili vengono utilizzati dagli ucraini come scudi, e i russi vogliono evitare la morte dei civili, e così ha ordinato Presidente Putin. E quindi se loro avrebbero potuto, sicuramente utilizzerebbero le armi devastanti per radere al suolo sta città e passare sopra. Non possono farlo, non possono farlo perché dentro ci sono civili e morirebbero troppi civili. Vanno lento, ma dall'altro canto, comunque loro prendono posizioni, comunque Chasov Yar sta lentamente crollando. E una delle problematiche di Chasov Yar per gli ucraini è che proprio non ci sono i militari disponibili. Da lì sono stati tolti alcune brigate per essere mandati a Kharkov, dichiarate come brigate di riserva, quando in realtà non sono brigate di riserva, erano brigate operative che facevano turni per la difesa di Chasov Yar. Tolti queste brigate, i militari sono diventati di meno. Poi ricordiamo che a Chasov Yar c'è stato un grosso problema con cosiddetti riparti degli ucronazisti, cioè come ad esempio battaglione Azov, che adesso si chiama Terza Brigata d'Assalto. Io lo chiamo Terza Brigata di Fuga perché hanno fuggito da tutti luoghi dove hanno partecipato ultimamente, e a Chasov Yar non hanno proprio voluto di andare. Cioè loro hanno rifiutato di eseguire l'ordine operativo del comandante, una cosa allucinante, cari amici, allucinante. Noi stiamo dando i soldi, noi europei stiamo dando i soldi di tasca nostra a questa banda di ladri, bugiardi, assassini nazisti che non vogliono neanche eseguire l'ordine operativo. Questa è una cosa allucinante. I nostri giornalisti devono scrivere di questo, che noi stiamo dando i soldi per mantenimento di un esercito che ormai è ridotto a una banderuola di personaggi che non vogliono eseguire gli ordini operativi. A che cosa allora li manteniamo questi qua? Io mi domando. E, terza brigata Azov ha ricevuto l'ordine di andare a Chasov Yar, ha detto no, noi non andiamo perché lì non siamo d'accordo con decisioni dei comandanti e così via. Loro preferiscono dare le interviste in TV, fare calendari per raccogliere i soldi dagli ucraini che si trovano nel mondo, dove loro in questi calendari sono tutti in mezzo nudi, mettono in mostra i loro tatuaggi. Recentemente hanno fatto anche partecipato ai Gay Pride. Tra l'altro, una cosa interessante, recentemente è uscita fuori che in Ucraina c'è Gay Pride Military, una roba allucinante. C'è un'organizzazione che si chiama LGBT Military, Gay Pride Military. Loro in pratica usano la bandiera della pace con simboli di guerra. Con simboli nazisti, c'è bandiera della pace con Wolfsangel, simbolo di ad esempio, che è stato utilizzato anche dalla terza divisione delle SS das Reich durante la seconda guerra mondiale. Questa è la realtà dell'Ucraina e tra l'altro io non ho ancora sentito da nessun appartenente dei movimenti di LGBT europei una chiara presa di posizione rispetto a questa cosa allucinante. Cioè tutti quelli che per anni ci hanno raccontato di importanza dei diritti, cose sacrosante per carità, però adesso che voi con la bandiera con la quale vi siete per anni contraddistinti, che era un simbolo di pace, oggi la vostra bandiera viene utilizzata da vostri fratelli, sorelle, omosessuali di Ucraina, anche di altri paesi, come un simbolo di guerra, come un simbolo di glorificazione di nazismo, almeno prendete la posizione, almeno diteci, ragazzi, cioè, noi siamo LGBT, ma non siamo d'accordo con quelli LGBT, cioè noi qua invece in Italia zitti, nessuno azzarda di parlare contro questa situazione. Quindi adesso il battaglione Azov si occupa di queste cose, gay pride, LGBT, calendarini nudi con tatuaggi, con simboli nazisti, ste cavolate qua, a Chasoviar non vogliono andare perché lì si può morire. La situazione delle forze armate ucraine impegnate nel settore della difesa nella città di Chasoviar, io li dividerei in due gruppi principali. Diciamo, le forze armate ucraine che si trovano in quel settore e che hanno difficoltà. Adesso vi spiego chi sono e perché hanno difficoltà. Il primo gruppo è quello che si occupa della difesa, e il secondo gruppo si occupa di cosiddetti, come vi ho detto, contrattacchi. In realtà sono assalti, come stessi ucraini dicono, assalti della carne. Si va per morire, insomma. Quelli che appartengono al secondo gruppo, quelli che fanno gli assalti alla carne, questi contrattacchi, sono per lo più o esaltati ideologici, cioè quelli ucronazisti convinti che insomma, bisogna andare a morire per Zelensky, Zelensky è una brava persona, Biden arriverà e metterà tutto a posto, insomma, queste robe qua. Gente ovviamente mentalmente poco attiva e loro vanno a crepare ogni giorno in grande quantità sotto le bombe, sotto le pallottole dell'esercito russo nei falliti tentativi di contrattaccare, di fare questi attacchi. E per questo motivo la loro composizione è molto piccola, cioè loro sono di meno e sono sempre di meno di quantità, ogni giorno diventano sempre di meno, e rispetto agli altri sono meglio preparati e anche meglio motivati, perché comunque derivano ancora dalle ondate dei volontari rimbambiti nazisti che sono andati a massacrare la gente del Donbass ancora nel 2014. E loro adesso da tutta la linea di fronte sono stati tolti questi personaggi e mandati principalmente a Kharkov. Per questo anche altre direzioni sono stati un po' fragili, sono crollati e i russi stanno avanzando praticamente da tutte le parti del fronte, proprio perché questa restante parte di questi imbecilli ideologici sono stati trasferiti tutti nella zona di Kharkov. In Chasoviar sono rimasti pochi e per questo motivo anche Chasoviar sta, diciamo, crollando, i russi stanno avanzando. Mentre il primo gruppo che si occupa della difesa in gran parte è rappresentato da persone che semplicemente attendono di finire direttamente invasi dai russi. Per quale motivo? Loro vogliono arrendersi, la gran parte di questi si arrende. E unico modo in cui il comando ucraino riesce a utilizzarli in questa guerra e tenerli e costringerli a stare nelle loro posizioni sotto i bombardamenti russi, quando c'è la linea grigia. All'attacco loro non vogliono andare, mandarli all'attacco è pericoloso perché loro appena vedono i russi buttano le armi e si arrendono. Questa cosa è stata già vista, soprattutto nei primi giorni di battaglie di Chasiv Yar, ma anche di battaglie nella direzione di Kharkov. Noi abbiamo visto come si arrendevano i reparti al completo, 30 uomini, 40 uomini, una volta si sono resi 50 uomini, quindi queste grandi rese sono dovute al fatto che la gente non vuole combattere. L'unico modo di costringerli a combattere è di starli all'interno della zona grigia, a distanza dai russi, tenendo le loro posizioni sotto bombardamenti dell'artiglieria russa. Questi ancora stanno lì, perché? Perché non possono uscire, attraversare linea grigia, i russi li ammazzano, non possono tornare dietro, perché i loro stessi compagni li ammazzano, che stanno dietro di loro, e quindi questi sono costretti di stare nella loro posizione, sperando di non morire sotto l'artiglieria, aspettando quando i russi si spingono in avanti. E quindi la loro, diciamo, azione si riduce a stare all'interno di una trincea e attendere. Loro, diciamo, hanno poco coordinamento. Di solito i reparti ucraini di questo tipo vengono lasciati da soli, senza possibilità di avere connessione radiofonica, gli danno un po' di munizioni e le abbandonano lì, il comando le lascia alla morte, perché nel caso se loro hanno radio, loro contattano i russi e poi attraverso le frequenze radiofoniche che i russi usano apposta, loro si accordano con i russi proprio per arrendersi. Quindi a questa gente non va neanche dato la radio. In pratica, questi personaggi rappresentano quella forza che sta in mezzo tra la parte restante dell'esercito ucraino e l'esercito russo, quelli che stanno nella linea grigia, all'inizio della linea grigia. La problematica di Chasiv Yar, la problematica ucraina, per quale motivo loro non riescono a essere attivi in Chasiv Yar, è che sempre più persone che stanno in linea grigia non vogliono andare all'attacco. I motivati non ce ne sono quasi più, quelli che stanno in linea grigia aspettano che arrivano i russi e quindi unica possibilità è usare quel poco di artiglieria che hanno, tantissimi droni, ucraini usano tantissimi droni, e fare anche delle provocazioni contro i civili. Questa è la situazione che c'è in quel settore. Mentre i russi lentamente vanno avanti. Stanno usando l'artiglieria, anche loro stanno usando i droni, non così tanti come in Ucraina, come ucraini, però il problema principale dell'Ucraina in questo settore è mancanza di gente motivata, insieme con la poca preparazione delle posizioni di difese. Per questo motivo la linea grigia si allarga. I russi allargano la linea grigia usando l'artiglieria. Se l'artiglieria colpisce un palazzo multipiano in cui si sono nascosti i militari ucraini, loro non sono in grado di rimanere lì a lungo. Loro devono allontanarsi, si allontanano e prendono un altro palazzo. I russi colpiscono quello. Perdonatemi. Quindi il Il fuoco di artiglieria allontana gli ucraini, allarga la linea grigia, ma i russi non avanzano subito. Loro attendono, loro preferiscono di usare l'artiglieria. Poi piano piano si avanzano. Mantenendo la linea grigia larga, russi danno più spazio anche ai civili per uscire, scappare, per cercare di trovare rifugio migliore e così via. Un altro fattore importante nella direzione di Chasofiar è il canale Seversky-Donets-Donbass. Si tratta di un canale d'acqua dietro al quale gli ucraini giustamente cercano di creare delle fortificazioni. Però, cari amici, queste fortificazioni sono già risultati poco efficaci, non hanno abbastanza tempo, quindi i russi hanno già dimostrato di saper attraversare questo canale, contrattaccare durante gli attacchi degli ucraini. I russi contrattaccano, li rigettano oltre il canale e prendono le loro posizioni. Quindi anche il canale non li salva, purtroppo, gli ucraini, purtroppo per gli ucraini e per fortuna per i russi. Quindi, cari amici, qua questa direzione è abbastanza problematica per l'Ucraina. Loro, perdonatemi, sicuramente in breve tempo non riusciranno a rafforzare e cambiare niente. Qua la situazione va sempre verso il maggior declino e i russi usano questa città proprio come hanno usato Bakhmut, come una grande tritacarne. Loro usano questa città per attirare all'interno, al suo interno, più unità ucraini possibili e, utilizzando questa larghezza della linea grigia, distruggere più possibile militari ucraini per rendere diciamo più complicata la futura difesa delle altre zone che si trovano dietro a questa cittadina. Quindi la situazione attuale a Chasofiar è questa. Se volete sapere di più, se volete approfondire le informazioni che il nostro mainstream occidentale non vuole condividere con voi per motivi di censura, perché sta strumentalizzando molte informazioni, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Sul mio canale io pubblico tantissime notizie che provengono da tutto il mondo, notizie che difficilmente troverete in Italia, sui giornali italiani, proprio perché noi purtroppo viviamo sotto il regime propagandistico atlantista. Quindi vi invito a liberarvi da questa situazione, da questa cupola di propaganda, andando sul mio canale. Il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni e anche per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.